Proviamo a immaginare per un attimo di gestire un'impresa. Un'impresa in cui gli investitori più importanti non ti chiedono quasi mai, cioè, di vedere gli estratti conto bancari.
Che già suona impossibile, diciamo.
Esatto, sembra fantascienza. Non sono interessati ai grafici sui profitti o a quanto hai risparmiato sulle forniture. Vogliono sapere solo una cosa precisa.
Ovvero l'impatto reale.
Proprio quello. Quante vite sono state concretamente cambiate oggi? E per chi viene dal mondo aziendale classico, questo è uno scenario assurdo. Eppure, è la realtà quotidiana e pulsante del terzo settore. Benvenuti a questa nostra nuova esplorazione.
Ed è una realtà che, guarda, richiede un cambio di mentalità davvero profondo, perché se il tuo obiettivo non è il profitto economico, ma l'impatto umano, insomma, gli strumenti per capire se stai facendo un buon lavoro devono essere completamente diversi.
Non basta più la semplice contabilità.
Assolutamente no. La partita doppia non ti dice nulla sul calore umano che hai generato.
Ed è esattamente questo il cuore del nostro approfondimento di oggi. Siamo arrivati alla settima tappa della serie sulla roadmap verso la qualità e l'obiettivo, per chi ci ascolta, è chiarissimo fin da subito. Vogliamo analizzare questo materiale cruciale per preparare i membri del consiglio direttivo di Anfas Varese al loro prossimo incontro.
Un incontro che si preannuncia fondamentale, tra l'altro. Parliamo dell'autovalutazione su principi davvero portanti del codice di qualità e autocontrollo, il famoso CQA.
Sì, e c'è una metafora in questi documenti che, devo dire, è semplicemente folgorante. Non parlano di organigrammi aziendali, scatole o linee di comando gerarchiche. Parlano, di una casa, la casa Anfas.
È un'immagine potentissima. Perché restituisce l'idea di un luogo abitato, cioè un luogo vivo. E i testi ci chiedono di osservare tre elementi architettonici specifici di questa casa oggi.
Che sarebbero le tre schede di autovalutazione.
Esatto. Il primo elemento sono le pareti di vetro, che rappresentano la trasparenza, il principio 11. Poi c'è il focolare, che scalda gli ambienti, e questo è il volontariato, il principio 12.
Bello il focolare.
Vero. E infine, l'ultimo elemento strutturale è la porta d'ingresso, una porta lasciata rigorosamente spalancata sulla comunità, che rappresenta la responsabilità sociale condivisa, il principio 13.
E prima di entrare fisicamente in questa casa, c'è un contesto che i testi sottolineano, con grande forza e credo cambi la prospettiva su tutto quello che diremo.
Diciamo che è la lente di ingrandimento necessaria.
Sì, perché nel mondo del terzo settore ci sono colossi enormi, enti che gestiscono ospedali, cliniche, reti di servizi sanitari immensi. Ma l'identità di Anfas Varese è un'altra cosa. È, nella sua essenza più profonda, un'associazione di famiglie.
Questo è un punto cruciale da ricordare.
Il suo motore principale è fare advocacy, cioè difendere i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. E gestire servizi di grandissimo valore relazionale, come lo sportello SAI, lo sportello accoglienza e informazione.
Ecco, questo è il faro che deve guidare l'intera lettura. Il CQA, in questo contesto, non è un manuale di procedure industriali, è una bussola per associazioni fatte di persone. Se si capisce questo, anche i concetti che sembrano più tecnici e noiosi perdono la loro rigidità.
Quindi l'invito per chi ci ascolta è di tenere a portata di mano il documento. Andare alle schede 11, 12 e 13 e seguirci in questo percorso. Iniziamo allora dalle pareti di vetro.
La trasparenza.
Esatto. Il testo la definisce come la, cito, visione nitida dell'ente. E qui faccio subito l'avvocato del diavolo, da brava conduttrice.
Vai, sentiamo.
Per un'associazione locale, formata da famiglie che già dedicano il loro poco tempo libero ad altre famiglie, la parola trasparenza fa subito pensare a una cosa sola: la burocrazia.
Certo, la carta da compilare.
Commercialisti, firme, rendicontazioni infinite. Non c'è il rischio che mettersi a lucidare queste pareti di vetro diventi un incubo che toglie tempo prezioso all'aiuto concreto allo sportello, sai?
Guarda, è un dubbio legittimo. Ed è esattamente la trappola in cui cadono molte organizzazioni. Ma il CQA propone un capovolgimento di fronte totale. C'è un passaggio in cui si definisce l'evoluzione storica di questo concetto.
In che senso evoluzione?
Il passaggio dal mero obbligo legale al patrimonio valoriale. Cioè, se la trasparenza viene vissuta solo come una noiosa spunta su un modulo, tipo, ho messo il bilancio sul sito, sì, fatto, sono a posto con la legge.
Diventa un peso insopportabile.
Esatto, è solo un peso. Ma i documenti della riforma del terzo settore ci dicono qualcosa di radicalmente diverso. Non si tratta di difendersi dai controlli.
Si tratta di aprirsi.
Precisamente. Costruire pareti di vetro significa poter dire al mondo «guardateci». Guardate come c'è una coerenza assoluta tra i bellissimi valori etici che dichiariamo ai convegni e le azioni che facciamo ogni singolo giorno. E qui entra in gioco la parola magica, l'accountability.
Che non è solo un termine inglese messo lì per darsi un tono.
Assolutamente no. È l'assunzione di responsabilità verso la comunità. E lo strumento principe per fare questo non è il bilancio economico, ma il bilancio sociale.
E a proposito di questo, leggendo le fonti, mi è venuta in mente un'analogia. Credo aiuti molto a sviscerare la differenza per chi dovrà affrontarla nel direttivo.
Dimmi.
Pensiamo al bilancio economico come allo scontrino della spesa. È un pezzo di carta, lungo, freddo, precisissimo. Ti dice che hai comprato la farina, le uova, la passata di pomodoro e ti dice, al centesimo, quanto hai speso.
Ed è indispensabile. Certo, ti dimostra che i conti tornano.
Certo, dimostra che non hai sprecato i soldi. Ma, ecco, non ti dice assolutamente nulla di reale su cosa è successo dopo. Il bilancio sociale, invece, è il racconto della cena in famiglia che hai preparato con quegli ingredienti.
Oh, bellissima questa immagine!
Ti dice chi hai invitato a tavola, che atmosfera c'era, magari qualcuno che era triste ha sorriso mangiando quel cibo. Oppure quella cena unito persone del quartiere che prima non si parlavano.
Cattura perfettamente l'essenza dell'accountability. Lo scontrino sono le risorse in entrata e in uscita. La cena è l'impatto, cioè risultati concreti sul territorio.
E mi sembra di capire che il problema sia che molte associazioni sono bravissime a fare gli scontrini.
Ma fanno una fatica immensa a raccontare la cena. Esatto, il CQA chiede proprio questo. Se Anfas Varese raccoglie fondi per lo sportello SAI, il bilancio sociale non può limitarsi a dire «abbiamo tenuto aperto lo sportello per 300 ore».
E allora, come si valuta in pratica questa cosa? Il manuale parla di una roadmap per il livello adeguato e fissa una soglia del 60% per considerare il principio soddisfatto. Come fa un direttivo a calcolare un 60% su una cosa narrativa come il racconto di una cena?
La meccanica sta negli indicatori di processo. Per arrivare a quel 60%, il direttivo deve farsi domande pratiche. Il nostro bilancio sociale è un documento scritto in fretta a fine anno da un consulente che poi nessuno legge. Oppure è costruito raccogliendo le voci delle famiglie.
Cioè, lo stiamo usando per raccontare storie di reale cambiamento?
Proprio così. E qui possiamo lanciare un esempio di riflessione per chi ci ascolta. Quando l'associazione riceve una donazione, grande o piccola che sia, è in grado a distanza di mesi di raccontare al donatore come quel contributo ha evitato l'isolamento di una famiglia grazie a un'informazione data allo sportello SAI.
Se la risposta è sì, stiamo costruendo ottime pareti di vetro.
Esatto. Significa avere procedure per raccogliere dati qualitativi e trasformarli in narrazione.
Benissimo. Quindi le pareti ci permettono di mostrare questa cena al mondo esterno. Ma una volta che la gente guarda dentro, chi vede? Chi è che concretamente apparecchia la tavola e accoglie le persone in Anfas?
E qui passiamo dalla trasparenza al calore. Arriviamo al focolare della casa, che è la scheda 12. L'apporto del volontariato.
Leggendo i documenti c'è un'insistenza fortissima. Il volontariato, specie quello familiare e giovanile, non è descritto come un contorno. È definito un elemento prezioso e fondativo.
Perché senza i volontari la casa Anfas è fredda e vuota, non c'è vita.
Però, sai, anche qui la realtà operativa a volte si scontra con la teoria. Immaginiamo un'associazione locale che fa sempre fatica a trovare risorse umane.
Che è la normalità, diciamo.
Esatto. Un giorno arriva un giovane o un genitore e dice «Ciao, ho del tempo libero, voglio darvi una mano». L'impulso naturale, per chi è già uberato di lavoro, è dirgli «Fantastico, grazie al cielo sei qui, siediti a quella scrivania e comincia a rispondere alle telefonate del SAI».
Sembra la soluzione più pragmatica.
Ma il CQA, invece, frena bruscamente questa foga operativa. Perché insiste così tanto sulla formazione preventiva? Non si rischia di scoraggiare la solidarietà spontanea?
Non la si scoraggia. La si incanala. Guarda, c'è un rischio strisciante nel terzo settore. Quello di considerare i volontari come semplice manodopera gratuita.
Un modo per tappare i buchi o risparmiare sul personale.
Esatto. E i testi rigettano completamente questa visione. I volontari sono l'espressione più alta della cittadinanza attiva, ma soprattutto, per Anfas, sono i veri ambasciatori della missione sul territorio.
Ambasciatori. Questa parola cambia tutto. Perché se pensiamo al volontario come a un ambasciatore, manderemo mai un nostro diplomatico all'estero senza spiegargli prima la nostra storia o le regole del nostro paese?
Sarebbe un disastro su tutta la linea.
Farebbe danni incalcolabili.
E proprio per questo la formazione non è un lusso opzionale. E c'è un elemento tecnico nei documenti che secondo me è il cuore di tutto. Riguarda il linguaggio. Le cosiddette parole giuste.
Quando ho letto le parole giuste, confesso, ho pensato subito a un Galateo, un manualino di buona educazione per non risultare offensivi. Ma c'è molto di più, vero?
Moltissimo di più. Non è questione di essere genericamente educati. Parliamo di paradigmi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Un cambio di paradigma.
Radicale. Per decenni si è usato un modello medico, incentrato sulla malattia, o pietistico, basato sulla compassione. Usare le parole giuste significa smantellare queste visioni.
E adottare un linguaggio basato sui diritti umani. Facciamo un esempio pratico per chi ci ascolta. Torniamo a quel volontario volenteroso che abbiamo messo a rispondere al telefono senza formarlo.
Perfetto. Chiama una famiglia spaventata per una diagnosi recente. Il volontario, volendo essere empatico, magari se ne esce con un «Ah, vostro figlio è affetto da questa patologia, poverino, soffre di questa condizione».
Che sembrano frasi innocue, dette a fin di bene.
Ma in realtà sono devastanti per la cultura dell'inclusione. Riducono la persona a una tragedia medica individuale. Un volontario formato a dovere, invece, pone al centro la persona.
Quindi dirà persona con disabilità.
Esatto. Sposta l'attenzione sulle barriere sociali. Se il tuo ambasciatore usa un linguaggio stigmatizzante, tutto il lavoro di accoglienza crolla in un istante. Hai creato un incidente diplomatico.
Ecco dove la questione del volontariato si fa davvero strategica per il direttivo. Questo rende evidente come calcolare quel famoso 60% per la scheda 12.
Non si tratta di contare quante firme ci sono sul registro presenze dei volontari.
No, si tratta di chiedersi: l'associazione sta accogliendo e formando adeguatamente i nuovi arrivati, assicurandosi che conoscano i valori e le parole giuste, o li sta lasciando improvvisare?
Che è un rischio enorme.
Ma una casa, per quanto calda e luminosa, se resta chiusa a chiave, diventa una fortezza.
O una gabbia dorata.
Esatto. La vera vitalità si ha quando apri la porta sul mondo esterno. E questo ci porta all'ultima scheda, la 13, il principio della responsabilità sociale condivisa.
Questo è forse il passaggio più affascinante dell'intero CQA. Molti conoscono l'acronimo RSI, la responsabilità sociale d'impresa.
L'azienda che fa profitti e poi, un po' per etica e un po' per marketing, finanzia il campetto da calcio locale.
O pianta qualche albero, sì. Ma il documento qui parla esplicitamente di RSC, con la C, responsabilità sociale condivisa. C'è un abisso concettuale tra quella I e quella C.
Spieghiamolo bene a chi ci ascolta, perché è fondamentale.
Quel passaggio significa che l'ente non lavora più in isolamento. ANFAS Varese è chiamata a essere co-creatrice dello sviluppo territoriale. Si basa sul principio della sussidiarietà orizzontale.
Che suona un po' tecnico.
Vuol dire semplicemente che lo Stato non ha l'esclusiva sul bene comune. Le associazioni hanno pari dignità nel progettare il futuro della città.
Proviamo a tradurre questo concetto con un'analogia attiva. La vecchia responsabilità sociale è come un cittadino bravissimo che esce di casa la mattina e pulisce alla perfezione il suo pezzetto di marciapiede.
Un'ottima azione, certo.
Assolutamente. Il suo spazio è intatto, ma tutto il resto del quartiere rimane sporco o malmesso. La responsabilità sociale condivisa, invece, è quel cittadino che non si ferma al suo cancello, va dai vicini, bussa in comune e dice: «Ehi, come possiamo allearci per riprogettare la viabilità e la pulizia di tutta la strada?»
Un paragone perfetto. Per ANFAS significa passare dal dire «garantiamo uno sportello per i nostri soci» al dire «ci sediamo ai tavoli di coprogettazione con il comune, le scuole, le altre cooperative».
Per rendere l'intera Varese più accessibile.
Esatto. L'obiettivo, lo dice il testo chiaramente, è migliorare la qualità della vita delle persone, delle comunità e dei territori.
E questo si lega alle parole di Roberto Speziale, il presidente nazionale, che definisce ANFAS un vero e proprio acceleratore di cambiamento positivo e inclusivo. Ma operativamente, come valutiamo questo per la scheda 13? Come capiamo se siamo un acceleratore o no?
Guardando alle alleanze. Il direttivo deve chiedersi: dialoghiamo solo con noi stessi o con il comune quando ci serve un finanziamento? O siamo percepiti da Varese come alleati strategici per risolvere problemi comuni?
Raggiungere il livello adeguato significa avere partnership attive e reali fuori dalla nostra cerchia.
E vedi come tutto si intreccia in questa casa. E per chiudere, credo sia fondamentale ricordare ai membri del consiglio direttivo che questo autocontrollo, lo abbiamo detto, non è un esame.
Non c'è un ispettore col taccuino pronto a dare le multe.
Meno male. I testi lo definiscono un esercizio continuo di consapevolezza collettiva.
Serve a guardarsi allo specchio, a capire dove si eccelle e dove magari le pratiche si sono un po' allontanate dai valori.
E quindi l'invito per la settima riunione è di arrivare non con un atteggiamento difensivo per strappare un 60%, ma portando idee concrete. Sulla trasparenza, magari proporre un nuovo modo per raccogliere le storie dal SAI per il bilancio sociale.
E sul volontariato? Si potrebbe proporre una campagna mirata ai giovani, con un corso lampo ma rigoroso sulle parole giuste.
E sulla responsabilità sociale? Lanciare un'idea per un progetto con una realtà locale che non si è mai contattata prima. Idee pratiche.
Idee pratiche, sì. E per salutarci vorrei lasciare a chi ci ascolta un'ultima riflessione emersa dai testi. Una provocazione costruttiva che va oltre la sintesi delle tre schede.
Prego.
I documenti dicono che lo scopo non è solo portare ANFAS nel terzo settore. L'obiettivo più profondo è portare il terzo settore in ANFAS.
Portare il terzo settore dentro l'associazione. Sembra un gioco di parole, ma cambia tutto nella nostra metafora della casa.
Ci pensi? Abbiamo fatto pareti di vetro perfette. Abbiamo un focolare che forma volontari motivati. E abbiamo spalancato la porta d'ingresso per coprogettare con la comunità. Ma se la porta è spalancata, non possiamo pensare che l'aria vada in una direzione sola.
Certo. Se apri la porta, la città inevitabilmente entra.
La contaminazione non è mai a senso unico. L'esterno entra, le istituzioni, i giovani con le loro idee un po' radicali, le altre associazioni varcheranno quella soglia e porteranno energie, linguaggi e modi di fare che magari ci faranno sentire scomodi.
Che scardineranno le vecchie abitudini.
Esatto. Ed è questo l'interrogativo finale. Un'associazione si prepara a cambiare la sua città, ma, ecco, è davvero pronta a lasciarsi contaminare e cambiare a sua volta da quella stessa comunità che sta cercando di includere?
È una sfida enorme e affrontarla con questa consapevolezza è ciò che fa la differenza tra un ente che sopravvive e uno che è davvero vivo. Grazie per averci seguito in questo approfondimento e un buon lavoro a tutti.